Buonasera, bentrovati, bentrovate, bentrovate. Allora, parto dalla notizia dell'uccisione in un attentato da parte proveniente dell'intelligence ucraino del generale Kirillov. E la cosa mi ha fatto tornare in mente quella missione del 2020 di cui parlerò. Non voglio entrare nelle dinamiche relative alla guerra. Chiaramente è un evento, questa uccisione di Kirillov, che è estremamente importante. Forse è l'ufficiale più importante che è stato colpito dalle forze ucraine. Certo, in un attentato terroristico e non in battaglia, questo potrebbe avere delle conseguenze nel presunto percorso che si dovrebbe percorrere verso una tregua. Almeno una tregua del combattimento, ma non è di quello che vi voglio parlare. Quella parte lì la lascio agli analisti militari, e tra l'altro vedo che Nat, che saluto, ha appena sentito il colonnello Stirpa Ivan, immagino abbiano parlato anche di questo da Ivan, per cui non sconfino in territori che non sono i miei. Voglio però ricordare la vicenda di questa missione, misteriosa missione, anche con degli aggiornamenti non recentissimi, a dir la verità, perché poi, come molto spesso succede, le cose in Italia si tende volutamente a dimenticarle, ma c'è qualcuno che non dimentica. Quindi voglio ricordare intanto chi era Kirillov e soprattutto qual è stata una delle più audaci e furbe attività di intelligence, sebbene allo scoperto, realizzate dalla Federazione Russa, in questo caso in Italia. Ma prima di tutto, l'avevo già fatto vedere, mettiamo like, condividiamo, iscriviamoci all'Associazione Liberi Oltre. A proposito, c'è una novità, qualcuno chiedeva a gran voce che sbarcassimo anche con dei prodotti dedicati su Spotify. Stanno arrivando, anzi prestissimo arrivano, le novità sono all'ordine del giorno. Matteo Gruppi, che mi segnala una cosa molto importante, al TG non hanno detto che era stato il capo missione delle truppe Covid. Sì, ci meravigliamo che TG non ricordano questa cosa così importante, visto che ha riguardato il nostro paese in un momento particolarmente difficile, non ce ne meravigliamo, i TG non fanno informazione. Adesso non so a quale TG si riferisca Matteo, però qualunque sia il TG non siamo sorpresi del fatto che non si faccia informazione completa sui nostri telegiornali, ragion per cui, come diciamo da anni, spegnete la TV, magari utilizzate per guardare un bel film, quelli si trovano, anche sulla Rai si trovano degli ottimi film, l'altra sera ne abbiamo visto uno bellissimo, chissà che un giorno non ne parleremo. Però, se volete informazione, non è la TV che la strada migliore per avere buona informazione, completa informazione e soprattutto informazione senza ideologie e senza bugie. No, Conte non parlerà più, parlerò molto io stasera di Conte. Comunque, bando alle ciance, andiamo ad ascoltarci la sigla. 60 secondi, mi prendo un bicchiere d'acqua perché di cose da dire ce ne sono tante. Parlerò anche un pochino della risposta che ha dato oggi la Camera Giorgia Meloni, anzi ve la faremo ascoltare poi a proposito di Milei. Via, sigla e ci vediamo qui fra un minuto. Due commenti interessanti. Quello di Logos Fabula è molto interessante, sembra una battuta Logos, ma non è tanto una battuta, perché sappiamo che i giornali, in generale le redazioni, prendono molto dalle testate straniere. Fanno bene, salvo quando spacciano per loro articoli copiati di sana pianta, o salvo quando prendono un articolo del Washington Post, del New York Times, del Guardian e così via, e ne stravolgono il significato, cosa che avviene abbastanza spesso. E poi l'altro commento interessante è questo. Allora, il TG7 ne ha parlato, William J. Ampio, simpatico il nome, è bella la foto di Navalny, di Alexei Navalny, nel tuo avatar. Beh, sono contento che il TG la 7 ne abbia parlato, speriamo bene. Allora, sì, mi riferivo alle modalità tecniche dell'attentato, non ho né competenze né voglia per commentare quella parte lì. Ho sempre detto, io mi attengo al mio, io mi occupo di analisi politica e mi occupo di analisi economica, e cerco di stare nei limiti del possibile, cercando di mantenere serietà e rigore anche quando incidentalmente mi capita di dover dire qualcosa su ambiti che non sono i miei. Quindi anche per evitare di sbagliare o per dire qualcosa, magari posso fare qualche commento, ma specificando sempre che sono considerazioni personali e non verità, cerco di essere sempre molto prudente. E questa prudenza, peraltro, mi tocca a volte pagarla, ci tocca pagarla, perché ne approfitto per riferire che di tanto in tanto continuano ad arrivare delle accuse a tutto lo staff, a tutta l'associazione Liberi Oltre, per accuse molto pesanti, molto violente, per aver cercato di mantenere nelle nostre esternazioni pubbliche un profilo umano nel commentare fatti drammatici, ma di questo poi parleremo un'altra volta. Allora, dalla Russia con amore, sapete tutti che cosa si tratta. Ripercorriamo brevemente un pochino come andarono le cose. Il 21 marzo del 2020 noi eravamo in pieno Covid, eravamo stati il paese che era stato colpito per primo dalla pandemia. Per quale ragioni siamo stati i primi ad essere colpiti, magari c'è scritto tanto, magari un giorno ci torneremo pure, tenteremo magari con qualche epidemiologo di fare un approfondimento a distanza di anni. Sapete che commentare a freddo è molto più utile spesso che non commentare a caldo quello che succede. Ciao Sandro. Il 21 marzo 2022, telefonata notturna fra Putin e Giuseppe Conte, allora Presidente del Consiglio. In quel periodo la zona non era stata colpita in modo uniforme in Italia, c'era la zona di Bergamo che era stata colpita in modo violento. Ricordiamo le bare, ricordiamo il sacrificio fatto da molti operatori sanitari, eravamo oggettivamente in difficoltà. Ricordo soltanto che due mesi prima, quasi precisamente due mesi prima, Giuseppe Conte era andato alla 7, a 8 e mezzo, come si chiama, da Lili Gruber, a dire che eravamo prontissimi due mesi prima. E poi, nell'arco di poche settimane, c'è stata la tragedia che c'è stata. E il 21 marzo, dicevo, di notte, si sentono Vladimirovich Putin e Giuseppe Conte. Il 22, quindi praticamente a poche ore dalla telefonata, partono dei Tupolev dagli aeroporti russi in una missione evidentemente preconfezionata da Putin, accettata in modo incredibile da Giuseppe Conte, grazie ad una telefonata, Giuseppe Conte, il quale si verrà poi a sapere che non informa il Consiglio dei Ministri di questa missione. L'obiettivo della missione ufficialmente, quello che Giuseppe Conte presumibilmente si è bevuto nella sua ingenuità, nella sua inettitudine, è stata quella di portare aiuti umanitari, le mascherine, i dispositivi medici, i respiratori e così via. con una particolarità, e qui c'è tutta l'ingenuità. Certo, l'ingenuità è la porta che apre ad altre considerazioni, ad altre motivazioni, ma io in questo caso voglio veramente pensare che ci sia stata un'enorme ingenuità, una incapacità di comprendere quali sono le dinamiche istituzionali. Fabio dice che Conte è un venduto. Io credo che Conte sia un venduto, Fabio, ma credo anche che in quell'occasione sia prevalsa proprio l'incapacità, l'ignoranza, l'inettitudine, forse anche la paura. Uno che tu reputi potente, che in fondo ammiri, come sappiamo, ti dice: vi aiutiamo noi, non vi preoccupate, cari italiani, vi aiutiamo noi, adesso facciamo partire 100 aerei, vi portiamo le mascherine. E Conte dice: sì, portatemi. Ora, una missione di questo tipo, di quelle dimensioni, non erano 100 aerei, mi pare che fossero 14, comunque poco importa, una missione di quel tipo si prepara per tempo, non si organizza nel giro di poche ore. Quindi evidentemente Putin era pronto, sapeva che Putin sarebbe stato non il ventre molle, sarebbe stato con la spugna che avrebbe assorbito qualunque cosa gli fosse stata detta. Quindi la mattina del 22 marzo partono questi aerei, e da questi aerei sbarcano, oltre a, sappiamo, tutti quei mezzi militari con le bandiere russe, una sorta di mini invasione del territorio bergamasco, da quegli aerei scendono 104 militari, e due medici. Nelle liste che poi sono state fornite alle istituzioni italiane c'erano i nomi dei 104 militari e i nomi dei due medici, due epidemiologi, uno di un istituto pubblico russo e l'altro di un istituto privato. Adesso non mi chiedete i nomi, perché a distanza di anni i nomi, io già non ricordo i nomi italiani, figuriamoci i nomi russi. Però trovate ampia letteratura, compresi i nomi, sui giornali, se fate una ricerca su Google, digitando missione della Russia con amore, è uno di un istituto privato, dicevo. Quindi 104 militari e due medici per un'operazione che doveva essere di con motivazioni, diciamo così, sanitarie e mediche. Mezzi militari, 104 militari, due medici. Capite le proporzioni? Tra l'altro, quei due stessi medici, evidentemente, o di grandissimo prestigio in Russia o di grandissima fiducia da parte del Cremlino, avevano partecipato poche settimane prima in videoconferenza a un incontro con le autorità sanitarie di Wuhan in Cina, da cui tutto il Covid è partito. I cinesi, che sono estremamente più furbi di noi in generale, noi italiani, ma in modo particolare sono estremamente più intelligenti e furbi di Conte, non avevano dato grandi informazioni ai medici russi. Eppure sappiamo, no, come si sono evolute poi le situazioni internazionali, le alleanze geopolitiche. La Cina è molto vicina alla Russia. Probabilmente all'epoca il governo presieduto da Conte, e ancora prima il governo Conte 1, era molto molto più vicino alla Russia di quanto non fosse la Cina, però intanto la Cina oggi è un alleato strategico della Russia. Ebbene, i medici cinesi, le autorità sanitarie cinesi restano sul pezzo e danno pochissime informazioni. Invece ai 104 militari e ai due medici viene consentito non soltanto di muoversi per il territorio italiano, ma anche di scorazzare per ospedali, scorazzare per basi militari. Tra l'altro a terra è una pratica di mare, che è una base NATO, e evidentemente di fare un'operazione, come dire, di intelligence non particolarmente camuffata sotto gli occhi di tutti. La cosa divertente e inquietante è che poi Questa missione, più che portare, ripeto, presidi medici, mascherine, respiratori, per venire incontro ad una oggettiva difficoltà, anche lì colpevole, perché le difficoltà sono non colpevoli in alcuni casi, ma in questo caso ricordiamoci anche che avevamo un piano pandemico che era fermo al 2006 e ricordiamoci di nuovo che Conte 2 mesi prima aveva detto che l'Italia era al sicuro dal Covid. Questo ha un impatto rilevantissimo, importantissimo, perché io non so dire se si sarebbero evitati morti a causa del Covid se avessimo avuto un piano pandemico aggiornato. So sicuramente che ci saremmo evitati oppure avremmo ridotto sì, ok, Francesco, può darsi che mentisse, ma adesso ci arrivo, aspetta un attimo perché ci arrivo. Io sono certo che se avessimo avuto un piano pandemico aggiornato e soprattutto più robusto, probabilmente le chiusure di quei mesi o non ci sarebbero state o sarebbero state più limitate. Comunque, questi signori, questi 104 militari russi e 2 medici, fondamentalmente acquisiscono informazioni in un paese che è colpito da una pandemia, colpito duramente da una pandemia. E quelle informazioni che non erano riusciti ad ottenere dai furbi cinesi le ottengono fondamentalmente dalle autorità italiane, grazie alla arrendevolezza, all'ingenuità, forse anche alla all'ipocrisia di Conte, che ripeto, non aveva informato di questo il Consiglio dei Ministri, e poi cominciano a pubblicare degli articoli. La cosa interessante è che il contenuto dei rilievi, delle annotazioni, degli studi che sono stati fatti dai russi nella loro missione in Italia non sono stati forniti all'Italia. Questo forse è un passaggio che a qualcuno è sfuggito. Quelle annotazioni, ripeto, quei dati che sono stati raccolti, quelle conclusioni che sono state elaborate, sono servite alla Russia, e noi che abbiamo, come dire, prestato il fianco e forse anche un'altra parte del corpo a Putin, non li abbiamo avuti. 2 anni dopo, il COPASIR, che nel frattempo aveva iniziato un'indagine, ha audito Giuseppe Conte. Ovviamente Giuseppe Conte, e lì c'è la malafede, e lì c'è la malafede, sicuramente lì, ripeto, io credo che sia stata soprattutto ingenuità e ignoranza durante la telefonata del 21 di marzo, ma credo che ci sia la malafede nell'audizione di Conte davanti al COPASIR, perché davanti al COPASIR Conte rivendica la giustezza di quella scelta, anche qui trovate degli articoli. Conte rivendica la giustezza di quella scelta, e sentite che cosa dice al COPASIR Conte: ho chiarito che la missione russa si sviluppò esclusivamente sul piano degli aiuti sanitari in un momento di grande difficoltà in cui ci mancavano mascherine, respiratori e altri strumenti di protezione. Ora, 104 militari girano per l'Italia e Conte pensa che 104 militari in giro per l'Italia e che chiedono l'accesso alle basi NATO vengano realmente a portare mascherine, respiratori e altri strumenti di protezione? Continua Conte: ho riferito che non mi sono mai stati riportati elementi di criticità che possono far sospettare deviazioni inappropriate della missione al di fuori dell'ambito sanitario. Poi c'è tutta la difesa naturalmente del Movimento 5 Stelle. L'audizione del COPIS di Conte non era dovuta, invece sì che era dovuta, perché quella è stata una missione di intelligence. Ripeto, non una missione di intelligence fatta di nascosto, una missione di intelligence in cui l'intelligence russa chiede la collaborazione del governo italiano. Chiede la collaborazione del governo italiano. È come se 007 volesse entrare nella, magari nei film succede, no? Nella sede della Spectre, e la sede della Spectre lo invita, dice, vieni, prego, fai quello che vuoi. O al contrario, se preferite. La Spectre che tenta di sabotare l'MI6 e l'MI6 che apre le porte. Questo è quello che è successo. E, allora, ripeto, poi un nulla di fatto con le audizioni, perché quelle audizioni non hanno ovviamente nessuno strumento sanzionatorio, ci mancherebbe altro. Però resta il mistero su una vicenda che da una parte ci dice quanto siamo poco attrezzati rispetto a queste vicende, dall'altra ci dice quanto siamo permeabili a paesi, regimi come quello russo, che non, noi non scopriamo il regime russo nella sua brutalità, meglio, noi non dovremmo scoprire la brutalità del regime russo il 24 febbraio del 2022. Noi sapevamo e dicevamo che il regime russo era un regime a noi nemico, da molto prima che avvenisse l'invasione dell'Ucraina. E invece no, Conte credeva che Putin fosse l'amico, un po' come Berlusconi credeva che Putin fosse il compagno di avventure sentimentali e sessuali. Conte invece credeva che Putin fosse l'amico con cui fare affari, con cui non aver segreti, quando invece Putin tramava contro di noi. E questa è la vicenda. Quella vicenda fu coordinata dal generale Kirillov. Fisicamente in Italia era presente Sergei Kikot, che è il vice di Kirillov. Kirillov, il generale che è stato ucciso stamattina in un attentato, era il coordinatore da lontano di quella vicenda. E Kirillov era un personaggio interessante, perché è uno dei migliori, forse, strumenti della propaganda russa. Anche su Kirillov potete trovare gli articoli interessanti. Kirillov è il generale che, per esempio, ha messo in giro la bufala dei laboratori americani per la produzione di armi chimiche e batteriologiche in Ucraina. Anche lì, partendo da una notizia diversa, però trasformando quella notizia, era che c'erano degli interessi americani, come ci sono spesso. Gli americani finanziavano dei laboratori chimici dove però non si producevano armi chimiche e batteriologiche. E da lì però, sai, nella guerra sporca che il Cremlino che sta conducendo, quei laboratori dove magari si producono prodotti chimici, siamo circondati da prodotti chimici, diventano prodotti per la produzione di armi, tra l'altro vietate dalle convenzioni, armi chimiche e batteriologiche. Kirillov è colui che ha messo in piedi la notizia falsa, talmente ridicola, che soltanto gli ingenui possono immaginare che possa avere una parvenza di verità, delle zanzare killer, ovvero zanzare modificate biologicamente, che colpiscono, pungono in base all'etnia. Cioè, se sei russo, le zanzare ti colpiscono, ti pungono e ti trasmettono l'infezione. Se sei ucraino, le zanzare, che sono intelligenti, che hanno questa straordinaria capacità di riconoscere chissà attraverso che cosa, se uno è russo oppure ucraino, se è ucraino no. Kirillov è quello che ha inventato la bufala dei topi kamikaze, topi armati di cinture esplosive, magari interne al corpo, che si possono intrufolare e poi esplodere, poi farsi esplodere. Ecco, questo era Kirillov. Tra l'altro, Kirillov accusato di utilizzo di armi chimiche proprio in Siria, perché generale di lungo corso, e sapete l'utilizzo che è stato fatto in Siria di armi chimiche contro la popolazione civile. Questo era Kirillov. Ora, io non sto a dire che gli ucraini abbiano fatto bene. Sicuramente, però, in giro per il mondo oggi c'è un criminale di guerra in meno. È un propagandista, un inventore di bufale, di balle, di stronzate in meno in giro per il mondo. Noi, come italiani, grazie al signor Giuseppe Conte, ci siamo lasciati prendere in giro da questi signori qui. Bene, allora, secondo argomento velocissimo. Oggi Giorgia Meloni ha risposto ad un question time, c'è stato Luigi Marattin che gli ha fatto giustamente le domande che in qualche modo ci facevamo noi ieri quando abbiamo parlato delle differenze tra Giorgia Meloni e Javier Milei, e Giorgia Meloni ha risposto. Ve lo farei quasi sentire, anzi guardate, ve lo faccio sentire perché è interessante. Questo spezzone sono pochi secondi.
Come voglio dirle che sono d'accordo sulla detassazione, per esempio, degli aumenti contrattuali di secondo livello, è una questione sulla quale il ministro Giorgetti sa che ho tentato varie volte di cercare le coperture, perché il problema, come sempre, sono le coperture. In questo, insomma, la ricetta di Milei, aspetti, ci arrivo, in questo la ricetta di Milei, insomma, qui è difficilmente applicabile, perché lei sarà, e questo davvero non è solo merito mio, perché è da un po' di tempo che è così, che l'Italia è una nazione che sta in avanzo primario, tolti gli interessi che paghiamo sul debito già da tempo, per cui insomma diciamo che ecco, e poi ci si deve dire anche dove si taglierebbe, perché siccome è un tema sul quale io lavoro da 2 anni, poi tutti questi diciamo no, miliardi che uscirebbero, salvo fare come dice Milei, a fuera il Ministero della Cultura, se per carità è una proposta che lei può fare, non so, non mi sento francamente.
Allora, a me pare evidente che rispetto alla Giorgia Meloni, quella lì tosta, quella che urla, molto più facile per Giorgia Meloni dare addosso al PD a Provenzano, e tra l'altro fa anche bene in quel caso. In questo caso era chiaramente in difficoltà, e come spesso le succede quando parla di cose, di questioni economiche, Giorgia Meloni non ci capisce niente. La scena probabilmente più che può rimanere nella memoria è quando si impappina con la calcolatrice, non mi ricordo neanche che calcolo doveva fare, abbastanza stupido peraltro. Quando parla di finanza pubblica, Giorgia Meloni letteralmente non capisce niente. Giorgia Meloni dà questa risposta: non lo possiamo fare perché siamo in avanzo primario. Ora non siamo in avanzo primario, siamo stati per anni in avanzo primario, non lo siamo ovviamente dal 2020, ma non è tanto il non essere in avanzo primario dal 2020 che fa impressione, quanto il fatto che il disavanzo che abbiamo generato primario, attenzione, il disavanzo che abbiamo generato in questi 4 anni, compreso quello in corso, anzi non escluso quello in corso, è pari a 350 miliardi di euro. 350 miliardi di euro. Ora, che Giorgia Meloni non sappia che siamo in disavanzo primario fa impressione. Poi ci bisogna aggiungere gli interessi sul debito, che sono in questi anni altri 282,5 miliardi di euro. E Giorgia Meloni si è arrampicata sugli specchi dicendo delle cose che sono false. Sono false. Giorgia Meloni in realtà avrebbe potuto dare una risposta sensata che l'avrebbe fatto fare anche una bella figura. Non avrebbe raccontato balle. Se ne sarebbe uscita molto bene dalla provocazione legittima, giustissima, fatta da Luigi, se solo avesse contezza della finanza pubblica che lei governa in quanto Presidente del Consiglio. Perché? Allora, se Giorgia Meloni conoscesse la finanza pubblica, e ripeto, da Presidente del Consiglio, non è il primo Presidente del Consiglio che non conosce la finanza pubblica, molti l'hanno fatto. Uno di quelli che non conosce la finanza pubblica è stato, guarda caso, di nuovo Conte. Se Giorgia Meloni conoscesse la finanza pubblica, avrebbe potuto dire, rispondendo a Luigi Marattin, guardi, che noi già stiamo per fare una correzione che incidentalmente diventa correzione dell'avanzo disavanzo primario attraverso la regola della spesa netta prevista dal patto di stabilità e crescita. E questa poteva essere già una prima risposta, certo insufficiente rispetto alle dimensioni della correzione dei conti che ha fatto Milei. Milei ha tagliato la spesa pubblica argentina del 30%. Ma c'è di più. Incredibili dictu, questo non credo che nessun commentatore l'abbia notato, incredibile detto, Nel periodo 2025-2027, fine di questo governo, secondo il bilancio di previsione elaborato dal suo governo, e qui è la cosa incredibile che Giorgia Meloni non conosca i conti del suo governo, la spesa pubblica viene tagliata. La spesa pubblica viene tagliata complessivamente, non di molto, attenzione, non di molto, viene tagliata l'1,2% fra il 2025 e il 2027. La spesa pubblica incredibilmente non crescerà, ma verrà ridotta dell'1,2%, o meglio, verrebbe ridotta, secondo il bilancio di previsione, dell'1,2%. Perché dico che verrebbe ridotta e probabilmente non verrà ridotta? Perché tutti questi conti funzionano soltanto se la crescita dell'economia sarà pari alle previsioni dello stesso governo. E già abbiamo visto che questo governo ha sbagliato le previsioni di crescita per il 2024 già tre volte. Ha sbagliato le previsioni di crescita del 2024, naturalmente con la nota di aggiornamento al DEF del 2023, in cui si vedeva la crescita per il 2024 all'1,2%. L'ha risbagliata nel documento di economia e finanza di aprile, quello famoso tendenziale di cui ho parlato, dove la crescita era all'1%, e l'ha risbagliato nella nota aggiornamento al DEF di quest'anno, di pochi mesi fa, del 2024, quando la crescita era vista allo 0,9%. La crescita, ci dice l'Istat, sarà allo 0,5%. Ecco, allora, condizione affinché i conti restino in ordine e si possono fare le cose che si devono fare. Tenete presente che questa correzione del PIL si traduce in circa 10 miliardi che vengono a mancare. I conti restano in ordine se e soltanto se il PIL cresce secondo le previsioni. Perché il PIL non cresce secondo le previsioni e non crescerà secondo le previsioni sicuramente nel 2025. Ecco che i conti vengono sballati, ragion per cui io credo che ci sarà un innalzamento del deficit attraverso l'emissione di una percentuale maggiore di debito. Quindi, in sostanza, Giorgia Meloni si arrampica sugli specchi, risponde in modo improvvisato e senza conoscere i dati, perché omette di dire che noi siamo in disavanzo, pesante disavanzo primario, ma soprattutto se avesse avuto contezza della situazione di finanza pubblica e come Presidente del Consiglio hai l'obbligo di conoscere quali sono le finanze dello Stato, avrebbe potuto dire a Luigi Marattini: guarda che noi quello che possiamo fare lo stiamo già facendo e lo faremo, perché taglieremo la spesa pubblica dell'1,2%. Ah, benedetta ignoranza! Se i nostri politici fossero un po' meno ignoranti, non soltanto non darebbero risposte improvvisate ai parlamentari che giustamente fanno quelle domande, ma magari avrebbero anche più credibilità. E con questo, dopo 33 minuti e 46 secondi, grazie, stasera siete tanti, io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a domani sera con degli spot e vi raccomando di seguire il canale, se ricordo bene, domani alle 18. Ci dovrebbe essere la seconda puntata di Massimo Ramaioli sugli orientalismi, su Said, gli orientalismi, e sul colonialismo. Dopodiché ci sarà una terza puntata fatta da Massimo e poi faremo un primo pit stop, io e Massimo insieme, per commentare il colonialismo e il neocolonialismo, alla luce di quanto Massimo ci avrà raccontato dei lavori di Edward Said. Bene, vi ringrazio, buona serata e buona cena. Ciao, ciao, ciao.